couldn't explain it, but there it was, alive in the deep, deep waters of the Amazon. A throwback to a creature that had existed 100 million years ago, immensely strong and destructive. A woman's beauty, the bait that brought it out of its lair. See underwater thrills never photographed before. See titanic underwater battles never dreamed of before in this most terrifying of the science fiction adventures. Not since the beginning of time has man known such terror.
No, no. Ah!
Creature from the Black Lagoon. Startling beyond belief in the screen's first underwater 3D thrill.
Il primo film subacqueo in 3D stiamo leggendo.
Sì.
No, anche qua devo dire che il trailer è eccezionale.
Prometteva più di quello che manteneva. Comunque il boss della Gola Nera l'abbiamo mandato con il trailer perché occupa un intero capitolo di Stephen King, fa parte della sua esperienza, del suo background, e racconta di una squadra di esploratori, tra cui la protagonista, che vanno in un lago, in una zona sconosciuta del Sud America, dove questo mostro se ne stava tranquillissimo. E gli rompono le scatole, lui naturalmente reagisce. Rick Carson è il protagonista e Julia Adams la protagonista. Gli spettatori guardano soprattutto Julia Adams e il suspense consiste quando lei nuota col costume intero all'epoca nell'acqua e il mostro, che è un atleta alto 2 metri, a cui è stata messa una visibilissima tuta di gobba piuma, gli nuota a breve distanza e lei non se ne accorge, lo spettatore la vede che gli sta nuotando a breve distanza da lei e questa è la vera
suspense. È la tattica poi usata per lo squalo.
Sì.
Voglio dire, poi cioè nel mostro della Laguna Nera ci sono un po' tutti i plot di tanti film, c'è La Bella e la Bestia, no? Sì. C'è il mondo sommerso, la specie di Atlantide.
Vedrete la più incredibile fotografia subacquea mai apparsa sullo schermo, nella più insolita delle avventure di fantascienza.
Creature from the Black Lagoon, starring Richard Carlson and Julia Adams, even more amazing in 3 dimensions.
Deve essere un po' che dove arriva.
In questo caso sì, come dici tu, lo squalo, perché lo spettatore vede il mostro prima che lo vedono i personaggi. Questa è la suspense.
As man continues his conquest of the unknown, daring underwater adventurers challenge the world's most treacherous waters.
Ah, bene, il mostro della Laguna Nera.
Non ci dilunghiamo, comunque se vi interessa, da Smacabre c'è un intero capitolo dedicato al mostro della Laguna Nera, nel senso che come esperienza formativa di Stephen King e di tanti ragazzi della sua generazione, della nostra generazione. Un altro brano scelto quasi a caso su questo Das Macabre di Stephen King. Tutta roba d'alta quota, ma in 2 parole voglio dire che gli eventi che ogni giorno si impongono alla nostra attenzione sono così grandi, così fantastici, così improbabili che nessuno che non sia sull'orlo della pazzia può sperare di vivere con ciò che ci aspetta del futuro. Gli ostaggi di Teheran, il rapimento di Patty Hearst, la falsa fotografia e poi la morte di Awar Hughes, il raid di Entebbe, l'omicidio di Kitty Genovese, il massacro di Johnstown, l'allarme atomico di Los Angeles diversi anni fa, Watergate, lo strangolatore di Hillside, la famiglia Manson, la cospirazione del petrolio, tutti questi avvenimenti sono così melodrammatici ed eccessivi da andare oltre l'abilità, senza rendersi l'abilità di uno scrittore di letteratura fantastica, nel trasfigurare la realtà senza rendersi ridicolo. Eppure sono tutti accaduti. Se io e voi provassimo a scrivere un romanzo su queste cose, prima del fatto saremmo oggetti di scherno anche da parte del più infimo dei critici. Horror nel cinema. Anche qua Stephen King ci dice qualcosa su alcuni film horror, uno è il mostro della Laguna Nera, ma poi va avanti, arriva fino a epoca anche più recente, ma non solo sui mostri in sé, sui film in sé, ma anche sul retroscena di questi film. E sa cosa dice? Perché porta come esempio le versioni che sono state fatte di alcuni dei suoi romanzi, quindi sa come lavorano la gente, come ragiona e lavora la gente del cinema. In breve, vediamo cosa ci dice.
Mentre scrivo, da tre i miei romanzi sono stati tratti dai film: Carrie, United Dusties, del 76, Le notti di Salem, 79, e Shining, dell'80. E penso di essere stato trattato bene in tutti e tre i casi. Eppure l'emozione più forte nella mia mente non è di piacere, ma è un sospiro di sollievo mentale. Nel trattare con il cinema americano, se alla fine si pareggia, bisogna esultare come se si fosse vinto. Una volta che si è visto dall'interno la costruzione di un film, ci si accorge che è un incubo per la parte creativa. Diventa difficile capire come si riesca a fare, come nel caso di Alien, Place in the Sun, Breaking Away, qualcosa di qualità. Come nell'esercito, la prima regola della produzione è chic, coprirsi il culo. Per ogni decisione importante è bene consultare almeno una dozzina di persone, così se qualcuno deve saltare, se il film crolla e 20 milioni di dollari vanno giù per il cesso, meglio che salti qualcun altro. E se proprio tocca a te, allora puoi sempre portare qualcuno con te.
Questa porta si apre con la chiave dell'immaginazione. Al di là c'è un'altra dimensione. Una dimensione del suono, una dimensione della vista, una dimensione della mente. Vi muovete su un terreno di ombra e di sostanza, di cose e di idee. Siete appena entrati nella dimensione ai confini della realtà.
Questa è la presentazione, ma forse è quella più moderna.
Ce ne sono state diverse, infatti. Sì,
questa
ce ne sono
forse
diverse.
È quella che abbiamo cercato, ma era solo quella più moderna, perché in realtà si cominciava con un altro incipit proprio. Se non sbaglio, era proprio anche un altro testo, quello che cominciava descrivendo.
Esiste
la
quinta dimensione, oltre quelle note all'uomo. Esatto. Una dimensione vasta come lo spazio, eterna come l'infinito. Sta sulla terra, in mezzo tra la luce e l'ombra, tra la scienza e la superstizione, tra il fondo delle paure umane e il sommo della sua conoscenza. È la dimensione dell'immaginazione, è una zona che si trova ai confini della realtà. Ecco, Free in realtà, questo è il titolo italiano. Il titolo originale è Twilight Zone, sì, che vuol dire la zona del crepuscolo. Fu ideata da Rod Serling e caratterizzato, quelli della nostra generazione sicuramente se la ricordano, almeno le prime stagioni, poi sono state tentate altre stagioni, ma i tempi erano cambiati. Trame semplici, colpo di scena finale che invertono completamente la situazione, bianco e nero, accattivante, potevano farlo solo in bianco e nero, e niente effetti speciali, tutto stava nell'atmosfera, con un'idea base ben congegnata e senza effetti speciali. Vediamo cosa scrive, dedica molto spazio, non possiamo leggerlo tutto. Vediamo qualche pezzo qua e là di Stephen King a proposito di Twilight Zone di Eddie Rod Serling, che è loro il suo creatore e che scriveva tutti gli episodi per un lungo tempo, poi non ce la faceva più e ha fatto altro.
Con questa imperiosa invocazione, che detta dalla voce misurata e quasi scostante di Rod Serling, certo lo sembrava imperiosa, gli spettatori erano invitati a entrare in un altro mondo, stranamente privo di confini, e loro entravano. Ai confini della realtà fu trasmessa la CBS dall'ottobre del 1959 fino all'estate del 1965, dal torpore dell'amministrazione Eisenhower fino all'escalation decisa da Lyndon Johnson dell'intervento americano in Vietnam, alla prima delle lunghe estati bollenti delle città americane, all'avvento dei Beatles. Di tutti i programmi di ispirazione drammatica mai trasmessi dalla TV americana, è sicuramente quello che si presta con maggiore difficoltà a una classificazione. Non era un western o un poliziesco, anche se certi episodi erano girati nel west, o trattavano di guardie e ladri. Non era fantascienza, anche se la guida televisiva lo considerava tale. Non era una commedia, eppure certi episodi erano divertenti. Non trattava dell'occulto, anche se c'erano spesso storie dell'occulto girate nel singolare modo proprio del programma. Non era una trasmissione sul soprannaturale, era particolare. E in gran parte questo fatto da solo sembrava spiegare il perché un'intera generazione associ il programma di Serling con gli anni 60, almeno per come sono ricordati gli anni 60. E in effetti è una trasmissione
inclassificabile, nel senso positivo del termine.
Ha rappresentato un po' tutte quelle cose lì, tipiche di quegli anni.
Come dimenticare l'episodio After Hour, che in italiano si chiamava Tempo di Leggere. Era il protagonista era un timido impiegatuccio che aveva la passione di leggere, ma non aveva mai il tempo di leggere. Lui leggeva qualunque cosa, ma non poteva mai farlo. Un giorno arriva la bomba atomica e distrugge e uccide tutti. Per puro caso lui si trova dentro il sotterraneo dell'edificio dove lavorava, sì, e si salva in una cantina, per caso, per puro caso. Ed è felice perché finalmente può leggere quello che vuole, quanto vuole. Ma appena compie i primi passi della città rasa al suolo, gli cadono gli occhiali. Lui è cieco come una talpa, non potrà leggere mai più, perché non può trovare gli occhiali.
Eh beh, certo che è una di quelle cose che... Ma sono tanti gli episodi, veramente, che hanno...
Tempo di apertura! Marcia, si chiamava così la protagonista, giovane e bella. Era interpretata da Anne Francis, che fu anche protagonista del Pianeta Proibito. E arriva in ritardo al grande magazzino, chiede di poter entrare perché deve assolutamente fare un acquisto, entra, gira per il grande magazzino, parla con altri clienti, parla con la commessa, con la direttrice, poi tenta di uscire e non riesce più a uscire, comincia a girare per il grande magazzino, che diventa sempre più minaccioso e diventa sempre più un incubo, finché i manichini parlano,
si animano
e così scopre che lei, Marcia, è un manichino. Questo è il colpo di scena finale. Una volta al mese, non mi ricordo esattamente la periodicità, un manichino ha il diritto di animarsi e andarsi a farsi un giro per la città e poi deve ritornare in tempo affinché possa andare in giro un altro. Ma lei, Marcia, si era dimenticata, credeva di essere un essere umano e i manichini fanno fatica a ricordarle che lei è un manichino e quindi ha fatto il suo giro, deve riprendere il suo posto affinché possa uscire un altro.
Ancora un po' è il libro di Dick, anche le pecore elettriche.
Ah, sì, sì.
E comunque anche la serie che vedemmo in TV in bianco e nero, presentata da Alfred Hitchcock, non ricordo il nome ma tu sicuramente lo sai. serie del televisiva di episodi
Alfa Riccio presenta.
Sì. Che anche quella era basata tutto sul colpo di scena finale.
Colpo di scena finale, sì sì. E bianco e nero 30 minuti, non di più. Poi credendosi furbi, visto che il successo che aveva l'hanno portato a un'ora, in realtà non ha giovato, anzi l'effetto veniva stiracchiato.
Si è annacquato.
Esatto. Un altro episodio era che una donna trova per caso un congegno futuristico tecnologico che immobilizza il mondo intorno a lei.
Lo pietrifica,
per il tempo che lei fa scattare un certo pulsante. Fa riscattare di nuovo il pulsante e il mondo si anima. Crede di avere un grande potere, infatti lo usa per quando arriva a fare la spesa, può superare la coda, immobilizza tutti, lei onestamente paga, però supera la coda. Quando arriva il venditore fastidioso alla sua porta, lo immobilizza, poi lo prende di peso, lo porta davanti all'altra porta e così via. E va avanti così per un po' di tempo. Succede però quello che non aveva previsto, di nuovo scoppia la guerra atomica, ricordiamo come è un tema ricorrente. Un missile sta per piombare proprio sopra la sua cittadina con una testata atomica, schiaccia il pulsante e tutto il mondo si immobilizza. Però cosa succede? Che lei è circondata da persone immobilizzate, tempo morto, ora ricordo, si chiama Tempo Fermo, il titolo italiano almeno era Tempo Fermo, però a questo punto non può più rianimarlo. Infatti, scena finale, vista dall'alto, c'è un missile a mezz'aria sopra la sua cittadina, fermo. E rimarrà sola per sempre. E non potrà mai più rianimarlo. I'll cut across the backyard, see if the power is still on Floral Street.
Doesn't make sense. Why should the power go off all of a sudden and the phone line?
Maybe some sort of electrical storm or something.
That don't seem likely. Sky's just as blue as anything.
Comunque Stephen King ci dice molto su ai confini della realtà che non possiamo leggere adesso. Non solo sui confini della realtà, ma anche curiosità sulla vita di Rod Serling, che doveva essere un geniaccio anche lui, un buon mestierante, un buon artigiano, perché lui ha escogitato personalmente la maggior parte di questi episodi per un lungo periodo, poi l'ha fatto fare ad altri. Vediamo se ci avanza tempo, ma non credo. Andiamo avanti a guardare Das Macabre di Stephen King. Stephen King ci dice una domanda che si sente rivolgere spesso alle presentazioni di libri a cui va accolto con grande onore e trionfo, però gli chiedono...
È una rockstar,
ma però la domanda che ricorre ogni tanto, ma come... Non si vergogna a guadagnare soldi sulle paure della gente, anzi peggio
ancora... Bella domanda del cazzo, se mi permettete il francesismo. No?
Anzi, peggio ancora, ad arricchirsi sulla paura della gente.
Ma c'hanno il catto comunisti pure là, ma la vedo a fare.
Sì. Vediamo come lui racconta uno di questi episodi.
Guardi, dico mettendo il mio sandwich nel piatto. Prenda uno qualsiasi degli psichiatri di una grande città. Ha una casa stupenda in una zona residenziale. Una casa che minimo vale $100,000. Gira in Mercedes-Benz color tabacco grigio metallizzato. La moglie e la familiare country squire. I figli frequentano scuole private durante l'anno scolastico e ogni estate vanno in campeggio in New England o nel nord-ovest. Sonny si è abbastanza in gamba da superare l'esame di ammissione, va ad Harvard, i soldi non sono certo un problema, e la figlia può entrare in qualche college di primo ordine per signorine di buona famiglia in cui poniamo il motto delle associazioni delle studentesse sia non ci coniughiamo, decliniamo piuttosto. E com'è che il nostro psichiatra sta facendo soldi abbastanza per tante meraviglie? Sta ascoltando donne che piangono sulla loro frigidità, uomini con impulsi suicidi, si sta occupando di casi più o meno gravi di paranoia, oppure se la sta vedendo con il vero schizofrenico che di tanto in tanto gli passa per le mani. In breve, si sta occupando di tutte quelle persone, le più terrorizzate tra noi, che non cacano più dalla paura di aver in qualche modo perso il controllo sulle loro vite e dal fatto che le cose stiano andando a rotoli. E se questo non è guadagnarsi da vivere alimentando le paure della gente, non so proprio che altro sia. Ripresi in mano il mio sandwich, lo dentai, convinto sia che se non mi era giudicato il punto, la palla comunque l'avevo ribattuta e quindi ero rimasto in gara. Quando levai gli occhi al di sopra dei miei Ray-Ban, quella specie di sorrisetto sulla faccia dell'inviato era scomparso. si dia il caso che io sia in analisi, disse con un filo di voce. minuti, ci avviamo verso la chiusura. Intanto ci arrivano messaggi di PHC che ci dice sì, Psycho resta un capolavoro come molti altri film di Hitchcock. Beh, sì, devo dire che se c'è un equivalente forse nel campo, vabbè, cinematografico rispetto a quello di Stephen King è Hitchcock, il maestro del thriller, della suspense. Sei d'accordo, Riccardo?
Sì, certo.
Non so, ma non mi viene in mente nessuno di migliore tra tutti quelli che abbiamo citato, che mi ricordo io stesso.
C'ho sotto mano proprio in questo momento una Stephen King potrebbe rispondere a questa tua domanda. Ecco. Un critico ha detto che se football americano è la versione voyeuristica del combattimento, allora il film horror è la versione moderna del linciaggio pubblico. Il football americano è il combattimento addomesticato.
Beh, è vero, beh, sì, sì.
Ed mi sono costretto a scegliere di tutti i brani che abbiamo visto, ovviamente, magari ci torneremo. E dunque, una parola sulle fiabe. Le fiabe, cosa c'è di più orrorifico delle fiabe? E la più orrorifica di tutte è Hansel e Gretel, i due teppistelli che ammazzano una vecchietta per rubarle i soldi e poi cercano di farti credere che era una strega.
Sì, sì.
Più o meno. Cosa dice Stephen King in proposito? Finora abbiamo parlato di film horror con significati che cercano di collegare ansie reali alle paure da incubo del film horror. Ma ora, con questa citazione di Hansel e Gretel, la più ammonitrice delle favole, metteremo da parte perfino questa pallida luce di razionalità e parleremo dei film i cui effetti vanno molto più in profondità, oltre il razionale, fino a raggiungere le paure universali. Certamente dovremo attraversare la linea dei tabù, ed è bene che sia franco con voi sin dall'inizio. Penso che si sia tutti malati di mente. Quelli che non sono in manicomio riescono solo a nasconderlo meglio. E forse neanche tanto meglio, dopo tutto. Tutti conosciamo persone che parlano da sole, persone che contorcono la faccia in smorfie orribili quando credono che nessuno li vede, persone che hanno paure isteriche dei serpenti, del buio, dei luoghi nascosti, delle altezze, e naturalmente di quei vermi finali che ci aspettano con pazienza sottoterra per fare la loro parte alla grande tavola imbandita dalla vita. Della vita chi un tempo mangia finirà per essere mangiato. Quando paghiamo 4-5 dollari e ci sediamo al centro della decima fila di un cinema che proietta un film horror, decidiamo di sfidare l'incubo. Perché lo facciamo? Alcune delle ragioni sono semplici e ovvie. Per far vedere che possiamo farlo, che non abbiamo paura, che siamo in grado di salire su questo ottovolante. Questo non vuol dire che un bel film dell'orrore non debba sorprenderci e farci fare un urlo a un certo punto. Urleremo come quando l'ottovolante fa il giro della morte o arriva in una gran pozza d'acqua alla fine della discesa. E il film horror, come gli ottovolanti, sono sempre stati il territorio dei giovani. Dopo il 40esimo e il 50esimo compleanno la voglia di fare i giri della morte cala di molto. Come già detto, ci andiamo anche per ristabilire le nostre idee su ciò che è normalità. Il film horror è conservatore per natura, persino reazionario. E ci andiamo soprattutto per divertirci. Soffermiamoci ancora qualche minuto su ce l'abbiamo qualche minuto sui confini della realtà e non altro ai confini della realtà.
Mi ha sempre innervosito anche il ricordo che la gente sembra avere di ai confini della realtà. Tutti si ricordano dei colpi di scena finali, ma il successo del programma era basato su concetti un po' più solidi, tali da formare un legame vitale tra la vecchia narrativa delle riviste degli anni 50 o quegli episodi di thriller che usavano le riviste come base per i loro migliori momenti e la nuova letteratura fantasy e horror. Settimana dopo settimana, ai confini della realtà, presentava persone normali in situazioni straordinarie, gente che in qualche modo era uscita da una spaccatura del mondo reale e si era trovata nella zona di Serling. È un concetto potente, di sicuro la strada maestra per far entrare nel mondo del fantastico quegli spettatori o lettori che normalmente non avrebbero desiderato entrarci.
Questo è un principio, che questo spunto che ci dà Stephen King vale per qualunque tipo di narrativa avventurosa e d'azione, non solo horror, ma anche avventurosa,
coinvolgere col trucco,
far succedere cose straordinarie a persone ordinarie.
Partendo
una persona ordinaria, come potreste essere uno qualunque di noi, cioè, non la gente addestrato, se no si perde bisogna azzoppare il personaggio, l'eroe, in modo che si trovi in difficoltà di fronte a quello che gli deve succedere.
Certo.
Alice, che va nel paese della meraviglia, è una ragazza qualunque, non ha particolari capacità. Fa succedere cose straordinarie a persone ordinarie, che è alla base anche dei confini della realtà. Ancora Stephen King e i suoi confini della realtà. Sotto la rassicurante veste della finzione, i confini della realtà si occupava di fascismo, in cui Dennis Hopper è un giovane neonazista guidato dalla figura indistinta di Adolf Hitler, di isteria di massa. Trattò anche di Joseph Conrad e del suo cuore di tenebra, e quasi mai un programma televisivo ha osato presentare in una luce così spietata e rivelatrice la natura umana come l'episodio The Shelter, in cui quelli che potrebbero essere i nostri vicini di casa si comportano come animali litigiosi e intorno a un rifugio atomico durante una della crisi nucleare. Questo c'è su YouTube, guardatelo, l'ho visto anch'io recentemente in italiano. I tuoi amici del giorno prima, i tuoi amici vicini del giorno prima diventano i tuoi peggiori nemici.
Guarda un po'.
Senza effetti speciali. Poi l'effetto, ma poi così l'effetto si sprecherebbe. L'effetto, cosa succede? Che poi la bomba atomica non arriva. A questo punto si guardano in faccia.
Ma guarda un po', tutto per niente.
Come ci siamo ridotti?
Tutto ciò per nulla.
Altri episodi generarono una sorta di stravaganza esistenziale che nessun'altra serie è riuscita a eguagliare. Per esempio, in Time Now at Last, con Burgess Meredith nella parte di un miope, questo ne abbiamo già parlato, quello che in italiano si chiama Tempo di leggere. Riesce però a sopravvivere un attacco nucleare, però gli si rompono gli occhiali. Sfortunatamente, poco dopo essere arrivato alla biblioteca, gli si rompono gli occhiali. Uno dei principali precetti morali dei confini della realtà era che un po' di ironia fa bene al sangue. Aspetta, siamo alla conclusione. Concludiamo, il libro è Das Macabre, Stephen King. Sentiamo.
Dete un falso allarme, scusate.
Il libro è Das Macabre. E l'autore è Stephen King, è una carrellata del genere horror e fantastico in genere, collegato alle sue esperienze personali e alla cultura e storia americana, con frequenti rimbalzi tra quello che si scrive e quello che accade veramente nella realtà, con un linguaggio secondo me spigliato, accattivante e piacevole. Penso, sei d'accordo, Mario?
Assolutamente, che linguaggio sì, è un bravissimo divulgatore,
non è un tomo, non è un mattone.
No, assolutamente, molto piacevole.
Abbiamo dovuto purtroppo tagliare alcuni, spero di avervi dato l'idea, se qualcuno vuole andarselo a cercare, Das Macabre di Stephen King. E per cui, per concludere, torniamo al tema che ha dato il titolo al libro, Das Macabre, Stephen King.
La Das Macabre è un valzer con la morte, una verità alla quale non possiamo permetterci di sottrarci. Come quelle giostre del Luna Park che mimano la morte violenta, la storia dell'orrore e la possibilità di osservare cosa accade dietro quelle porte che abitualmente teniamo chiuse a doppia mandata. Ma l'immaginazione umana non si accontenta delle porte chiuse. Da qualche parte c'è un'altra dama. L'immaginazione sussurra nella notte, una dama in abito da sera marcescente, le orbite vuote, uno strato di muffa verdastra sui guanti lunghi fino al gomito, un, brulichio di larve in mezzo ai pochi capelli che le restano. Stringere una tale creatura tra le braccia, chi chiederete voi sarebbe così folle? Bene, non aprirai quella porta, dice Barba Blu alla moglie, nella più spaventosa di tutte le storie dell'orrore, poiché tuo marito te l'ha proibito. Ma questo naturalmente non fa che rendere lei ancora più curiosa, e alla fine la sua curiosità è soddisfatta. Potete andare ovunque vi piaccia nel castello, dice il conte Dracula a Jonathan Harker, fuorché nelle stanze la cui porta sia chiusa a chiave. Lì naturalmente non entrerete, ma non trascorrerà molto tempo e Harker oltrepasserà una di quelle porte. E così è per tutti noi.
Siamo in chiusura.
16:59 minuti.
Sì. Sì, il libro di cui ci siamo occupati è Das Macabre, Stephen King, e leggo il sottotitolo, leggetelo, due punti, è la mia ultima parola sul meccanismo del racconto dell'orrore. La casa editrice Teoria, che mi sa che una casa editrice non esiste più.
Scomparsa, sì.
Mi sembra, però in qualche modo, da qualche parte.
Biblioteche, bancarelle, anche quelle poche che sono rimaste a non vendere puttanate.
Se ci riuscite, è bello sostanzioso, ma non pesante nel senso del peso, ma non pesante nel senso della godibilità.
Se avete sopportato la lettura oggi inficiata da questa un po' di tracheite,
416 pagine,
beh,
sì.
divertente.
Sì, sì, sì. E con questo concludiamo, Mario. E
concludiamo,
sì.
La palla di lavoro si chiude qua per questo mercoledì prossimo torneremo da queste parti. Torneremo. Sai già di cosa si parlerà?
Ci provo sempre, ma raramente qualche volta ci riesco, ma raramente.
Lo saprete sul momento.
Spero di farlo sapere molto prima. Rimanete in ascolto anche adesso sui 105-250 di Radio Blackout.
Ciao Riccardo, ciao a tutti.
Ciao Mario, ciao a tutti.